nel caso del linguaggio pittorico siamo costretti in certo senso, dalla coerenza stessa del nostro discorso, ad ammettere che funzioni come primo livello di articolazione la stessa esperienza sensibile, cioè le unità che sono alla base, che sono l'equivalente, diciamo così, delle unità foniche nel caso del linguaggio verbale, dovranno essere considerate addirittura le cose stesse con le loro relazioni, le cose che sono costituite percettivamente, perché la pittura, così argomenta Lévi-Strauss, trova appunto il mondo stesso, il mondo dell'esperienza sensibile, come un primo momento di articolazione che viene poi elaborato al secondo livello, che è il livello dell'opera pittorica. L'opera pittorica ristruttura un materiale già strutturato, che è il materiale dell'esperienza sensibile. Questo è il tipo di argomento di Lévi-Strauss. Argomento, come abbiamo notato, io non intendo solo riassumere brevemente ciò che si è già detto nella lezione precedente, comporta alcune conseguenze, in parte devo dire inattese, perché comporta ad esempio in particolare un certo privilegio della pittura raffigurativa, sia pure in un senso molto ampio che può diventare molto particolare, come abbiamo detto, ma comunque forma di pittura che ha nella realtà qualche suo rimando, o nella realtà o comunque in sistemi di segni che appartengono già alla realtà, come era il caso più complesso dell'esempio della pittura calligrafica cinese, dove c'era un rimando alla realtà che andava spegnendosi in un certo senso, stilizzando, arrivando a una stilizzazione estrema, ma si manteneva un rimando a un sistema segnico esistente. Ecco, quindi non tanto direi che in Lévi-Strauss ci sia una vera e propria tendenza verso la pittura raffigurativa, ma c'è qualche cosa di simile, una tendenza che porta in questa direzione, vi è un radicamento in qualcosa di altro rispetto al prodotto pittorico propriamente detto, e comunque vi è un atteggiamento, questo esplicito, sul problema della pittura astratta, estremamente sintomatico, estremamente caratteristico, cioè mentre non abbiamo delle dichiarazioni esplicite nella prima direzione, abbiamo nella direzione della pittura raffigurativa, abbiamo invece delle prese di posizioni molto nette nei confronti dell'astrazione pittorica. E certo, ho già osservato, questa è una circostanza singolare. La questione singolare è riportata a Lévi-Strauss, perché Lévi-Strauss, nella sua posizione generale, ha una posizione fondamentalmente formalistica, cioè è un critico nell'analisi del mito e in genere del costume, dell'accentuazione dell'elemento contenutistico. Non è l'elemento contenutistico che conta, ma l'elemento relazionale. Ed ecco che laddove noi abbiamo, come nel caso della pittura astratta, una caratteristica accentuazione in sede pittorica del momento relazionale, ecco che invece Lévi-Strauss prende una posizione di sostanziale rifiuto. Anche nel caso della musica si ripresenta un problema analogo, e si ripresenta la questione della doppia articolazione. In che forma? Anzitutto nel rilevare che esiste qui qualcosa che è più, forse ancora più direttamente riportabile ai fonemi del linguaggio naturale: esistono i suoni selezionati a fini musicali, cioè i suoni che non sono ancora integrati in un'opera musicale, ma che sono, diciamo così, stati posti da parte per essere introdotti in un progetto musicale. Ci sono questi suoni e ci sono gli ordinamenti di questi suoni, soprattutto gli ordinamenti scalari, ma quando si dice ordinamento scalare si allude anche a una sorta di gerarchia tra i suoni che entrano in questo ordinamento scalare, e tutti questi elementi, i suoni, la selezione dei suoni, l'ordinamento scalare e le eventuali gerarchie poste fra i suoni gli eventuali rapporti appunto di importanza, di differenza di importanza dei vari suoni tra loro sono considerati come appartenenti al primo livello di articolazione. Non sono un materiale del tutto, come dire, indifferenziato, c'è questa differenza, c'è una base di discontinuità, ecco, che consente alla costruzione di un secondo livello, cioè dell'opera musicale vera e propria, che rielabora questi rapporti di base. Qual è però il motivo caratteristico di questa posizione che Lévi-Strauss fa valere? Il motivo caratteristico direi che è proprio il fatto che questo primo livello di articolazione nel caso della musica se ne appartenga al piano culturale, cioè si riprende l'opposizione tra natura e cultura che ha una presenza in tutta l'opera di Lévi-Strauss. Che cosa significa questo fatto? Significa che queste semplici distinzioni elementari che appartengono al primo livello di articolazione sono comunque il prodotto di un'attività spirituale, potremmo anche esprimerci così. I suoni musicali, usiamo pure questa parola tra virgolette, non sono trovati nell'ambiente circostante, e qui in realtà dobbiamo assumere nella lezione di suono che sia presupposta la distinzione tra suoni musicali e appunto suoni non musicali, cioè tra suoni e rumori. I rumori sono qualcosa di analogo ai colori, perché anche i colori si trovano in natura, sono dati in natura, mentre i suoni appartengono a una elaborazione, a una selezione, ma anche a una produzione artificiale. Il suono deve essere prodotto o vocalmente, e sappiamo già che il suono vocale, l'abbiamo detto fin dall'inizio, è per Lévi-Strauss addirittura il materiale primario della musicale, cioè che la musica deriva dal linguaggio sottraendo i sensi, e quindi rimane il suono vocale. Quindi il suono di cui noi disponiamo a fini musicali è anzitutto il suono della voce umana, ma è poi in generale un suono elaborato e artificialmente prodotto. Detto questo, va anche ricordato che cosa significa poi accentuare il momento culturale non solo sul piano della produzione di opere musicali vere e proprie, che è relativamente ovvio, ma anche sul piano dei materiali utilizzati. Il richiamo al momento culturale può essere proposto secondo inflessioni diverse, secondo inclinazioni anche diverse. Può essere particolarmente accentuato all'interno di questo richiamo il momento convenzionalistico, cioè si potrebbe dire, sottolineando questo riferimento culturale, noi vogliamo in particolare richiamare la vostra attenzione sul fatto che questi materiali, queste distinzioni di base sono convenzionali, cioè non hanno una radice oggettiva, sono dipendenti appunto da scelte che a loro volta hanno delle motivazioni, eventualmente infatti di ordine ideologico, intendendo la parola ideologia in senso ampio, infatti di ordine sociologico e così via. Cioè si accentuerebbe il momento relativistico. La problematica della cultura potrebbe essere proposta, in genere viene anche proposta, accentuando questo momento relativistico e convenzionalistico. È un tema a cui ho accennato all'inizio, perché è un tema apparentemente astratto, ma in realtà che ha delle conseguenze anche per ciò che riguarda la teoria musicale stessa, il modo, l'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti del musicale. Il problema convenzionalistico è una tendenza particolarmente accentuata proprio in rapporto alla teoria musicale maturata nel nostro secolo, come conseguenza di una critica interna al linguaggio musicale tradizionale, che invece si sosteneva sull'affermazione del fondamento oggettivo, naturale, in determinati fatti fisici, della musicalità stessa. Già il riferimento linguistico, spesso l'accentuazione del riferimento linguistico spesso ha anche il carattere di sottolineare l'elemento convenzionalistico. parlare della natura linguistica della musica spesso significa anche accentuare l'elemento convenzionale, perché sembra ovvio far valere in rapporto al linguaggio verbale una prospettiva, sembra che la prospettiva più coerente, più logica, meno, pone meno difficoltà, sia proprio quella convenzionalistica, cioè il rapporto fra segno e significato è un rapporto che deriva da una convenzione implicita. Questo sembra essere il carattere dominante della natura di questo rapporto tra segno e significato, tranne casi molto speciali, come sono, che so, le parole onomatopeiche. In generale sembrerebbe che dovremmo partire da un'assunzione di arbitrarietà nel rapporto tra segno e significato, discussione che, come voi sapete, molto antica, che risale alla sofistica greca. E quindi prospettare la musica come linguaggio ha talvolta anche il senso di sottolineare l'elemento convenzionalistico, sottolineare l'eventuale anche scarso interesse del riferimento significativo, perché il riferimento significativo viene lasciato all'ascoltatore. Noi abbiamo già visto anche negli Strauss questo tipo di posizione: l'ascoltatore in ultima analisi è libero di proiettare dentro ai segni musicali i sensi che vuole, perché questi segni musicali non hanno nessuna relazione essenziale a un qualche contenuto. Questa è una posizione che in Lévi-Strauss è presente. In generale, questa forma di convenzionalismo, questo tipo di accentuazione, è anche legato a atteggiamenti di carattere empiristico, più o meno consapevoli, cioè non necessariamente elaborati sul piano filosofico, però implicitamente rimandano atteggiamenti di carattere empiristico. E questo atteggiamento, l'empirismo, il convenzionalismo, il riferimento linguistico, è in generale presente all'interno delle impostazioni semiologiche sul problema musicale. E però invece singolare, fa parte appunto, come voi vedete, della ricchezza in parte del testo di Lévi-Strauss che stiamo esaminando, ma anche delle difficoltà di questo testo, che Lévi-Strauss, nonostante tutto, manifesta in alcuni punti una certa indecisione sugli sviluppi convenzionalistici del discorso, della culturalità del primo livello di articolazione. Manifesti una certa indecisione, tra l'altro Lévi-Strauss per certi versi non può essere descritto nei termini in cui dicevo prima.